Ben ritrovata, prof, ben ritrovata su Radio Più.
Buongiorno a tutti quelli milioni e milioni che stanno ascoltando Radio Più. Ci vediamo, ci sentiamo.
È andata a votare?
Certamente.
Sì?
Sì, certo.
Perché si va a votare, prof?
Per esserci innanzitutto, perché sono poche le occasioni in cui si può esserci. Anche se un voto è sempre uno solo, non è che conti tanto, però se ognuno facesse il ragionamento di esserci, potremmo davvero esprimere la nostra opinione collettiva. Quindi riflettevo che bisogna abituare i ragazzini fin da piccoli a questa cosa. E sono due bellissime iniziative di questi giorni. Una, io faccio sempre riferimento ai miei nipoti, il Consiglio Comunale dei Bambini, Bambine, Ragazzi e Ragazze, che è una progressiva elezione di rappresentanti all'interno di un plesso, di una scuola e poi di un istituto, dei ragazzini che si votano tra di loro, elementari e medie soltanto, non le superiori.
Esempio, un bel esempio a Taibon.
Sì, sì, mi ricordo. E poi questi ragazzini con i loro programmi, tra virgolette, confluiscono in un consiglio comunale, nel vero edificio del municipio, nella vera sala dove si fa il consiglio, col sindaco, ed espongono.
Abituarli al voto da piccoli, allora, sì.
Sì, questo è uno, e l'altro è portarli con sé quando si va a votare, in maniera che capiscano, e perché i ragazzini imparano per esempio, così come vedono fare le cose. Se vedono il genitore che fuma, saranno più facilmente fumatori; se vedono un genitore che vota, sarà più facile che riflettano sul perché sì.
Interessante. Allora, parliamo di registro elettronico.
Oh sì, parliamo di registro elettronico, di voti in un altro senso questi, non i voti quelli per le elezioni, ma quelli per le promozioni, cioè i voti scolastici. Il registro elettronico è una cosa che è stata introdotta praticamente in tutte le scuole dall'anno scorso, un po' alla volta, perché si è pensato di sfruttare l'elettronica per snellire un po' la burocrazia scolastica. Benissimo per le assenze, perché così si fa presto a giustificare il ragazzino e anche a sapere se è assente quando, perché tu sul registro elettronico, che è uno strumento collegato con un'app al telefono del genitore, di tutti e due i genitori o di quelli che si vuole, anche il nonno, non so, e con l'insegnante in classe e con la segreteria, ad esempio vede all'istante se il ragazzino è assente, mentre magari doveva essere presente, quindi vuol dire che magari si sta cacciando in qualche guaio. Ecco, è cominciato così, e questa cosa qua direi che è una cosa positiva, no? Solo che poi ha cominciato a diventare il sostituto di il diario, che adesso al momento i ragazzini non sanno più neanche che cos'è, cioè quella bella cosa molto costosa.
Dove si mettevano le note?
No, dove si mettevano i compiti per casa.
Anche le note?
Le note poi, le generazioni successive, un po' più recenti della tua, le mettono sul libretto personale.
Certo, l'ho avuto anch'io, ne avevo
due. Esatto, sì. Ah, bene, uno per casa e uno per scuola,
immagino. Uno l'avevo smarrito. Ah. Quindi al ritrovamento uno è diventato ufficiale, l'altro ufficioso. Non c'era il registro elettronico.
No, assolutamente.
Si poteva fare plau, adesso non si può più fare plau.
Non si può più. Quindi sostituisce anche il diario, quello delle assenze, delle giustificazioni e delle comunicazioni a casa. E poi ha cominciato dall'anno scorso a sostituire anche i voti, addirittura le pagelle. Non ci sono più le pagelle cartacee, e questo può avere dei pro e dei contro. Allora,
vantaggi.
Vantaggi, non il risparmio di tempo, perché l'insegnante il tempo che mette a digitare lo metteva prima a scrivere, non è che c'è un vantaggio in questo. Vantaggio perché sì, viene condiviso con il genitore un'informazione che altrimenti magari veniva condivisa o per niente o soltanto in quei rari colloqui, e il genitore doveva prendersi magari un'ora da lavoro per andare a colloquio con l'insegnante a sentire come va il figlio, no? Poi se un ragazzino sta assente, sul registro vengono segnati anche i compiti per casa, quindi può vederli lì se sta assente e sa anche cosa è stato svolto a scuola. Anche il docente può non perdere tempo a dettare, soprattutto i più piccoli, compiti per casa, ma li può scrivere dopo, quando lui ha finito la lezione, magari anche al pomeriggio. Quindi queste sono cose che si possono considerare.
Poi ci
positive.
Sono gli svantaggi, no?
Sì,
i problemi.
Sì. Allora, per fare i compiti per casa, il ragazzino deve avere accesso al cellulare del genitore. Ora stiamo facendo di tutto, a quanto pare, almeno si sta cercando di ampliare questa cosa, di far di tutto per tenere i ragazzi il più lontani possibile dai cellulari, perché sono droga.
E poi gli si avvicina così.
Così gli diamo in mano uno strumento, tra l'altro, in maniera un po' complicata, perché se la mamma è via ha bisogno del cellulare in quel momento o del computer, invece il bambino ci deve guardare i compiti, o se i figli sono due. E questo non è positivo, questo avvicinamento al cellulare dei genitori, perché poi cominciano col guardare i compiti, devo copiarmi quello che ci ha detto la maestra e intanto mi guardo la app, la più ingenua del mondo o anche la più malefica, perché il cellulare risulta del genitore, no? Poi a qualsiasi ora del giorno o della notte può arrivare il voto o la nota. E cosa succede? Che fin tanto che l'insegnante, che nel suo non tempo libero ma tempo extra lezione di lavoro sistema queste cose, va bene, ma quando è il genitore, perché è bidirezionale sto registro elettronico, cioè anche il genitore può scrivere, sta succedendo che gli insegnanti vengono bombardati di richieste da parte di genitori di ogni genere, da ma l'esercizio è a pagina tale o a pagina tal'altra, a non sono d'accordo sul fatto che abbia preso soltanto 6 meno perché aveva studiato tanto, oppure la media non è giusto che venga calcolata tra tutte le materie perché ogni materia ha il suo criterio di assegnare i voti, eccetera, no? L'insegnante non ha più pace, non può scollegarsi perché il cellulare ce l'ha magari anche per controllare se la nonna sta bene o sta male, quindi e poi sono aumentate tanto le ansie da prestazione nei ragazzi più grandi, cioè il fatto di sapere che come tu stai facendo una verifica, appena viene, o un'interrogazione, appena viene valutata, il tuo genitore sa il voto prima ancora di te, e magari ti aspetta a casa non con la miglior predisposizione se il voto è negativo o se c'è la nota, e tu ragazzino non hai tempo di non prepararti a subire il colpo, ma a riflettere del perché, a cercare di capire i tuoi errori, questo genera ansia. E sono aumentate nei ragazzi, e già che non stanno bene i nostri adolescenti, questo è un'ulteriore maniera di non farli stare. Ah, poi importantissimo, non riescono più a gestire la programmazione del proprio lavoro casalingo. Perché? Perché intanto dovrebbero guardare in continuazione sto affare, non hanno in mano un diario in cui in tutte le pagine c'è scritto questo per martedì, questo per mercoledì, questo per giovedì, ma sono spostati sul cellulare del genitore. E poi può essere messo un compito anche, che ne so, hai avuto l'insegnante martedì mattina, l'insegnante l'avrai venerdì, ti assegna il compito giovedì. Tu avresti fatto i compiti anche martedì pomeriggio, mercoledì pomeriggio, cioè è importantissimo che i ragazzi imparino a gestire il tempo del lavoro. È un pezzetto importantissimo del metodo di studio. E il metodo di studio è una delle cose più importanti da imparare a scuola, soprattutto, invece così va a carte 48.
Se il registro elettronico è un po' una novità, quello che non è una novità è il colloquio con i genitori. Anche questo, in quanto ansia da prestazione.
Sì, questo resta.
Importante, eh? C'è ancora.
Magari meno frequentato, perché tanto le informazioni le hanno tutte così. C'è. E dopo bisogna vedere quello che succede dopo il colloquio. Non dubito che dalle nostre parti non ci sia nessun tipo di sgarbo o aggressione agli insegnanti, ma da altre parti succede durante i colloqui, no? Sappiamo, lo vediamo sui giornali. Ma per i ragazzi va gestito il dopo, cioè come faccio ad aiutarti, come fa la scuola ad aiutarti. C'è addirittura un liceo di Agrigento che ha deciso di spegnere il registro elettronico fino alle valutazioni del primo quadrimestre, cioè non è che non danno i voti, ma non li mettono in questa specie di pubblica piazza scuola-famiglia, e tra l'altro danno un giudizio discorsivo, si chiama una valutazione descrittiva, cioè non scrivo 5 meno in fondo al compito di matematica con 7 punti esclamativi e un segnaccio rosso, ma scrivo, di 10 esercizi, 3 li hai fatti giusti, il quarto l'hai lasciato a metà, il quinto, il sesto, cioè descrivo quello che ha saputo fare e che non ha saputo fare. E concludo, Quindi vuol dire che devi ancora esercitarti su, che ne so, l'espressione con le parentesi quadre, oppure devi ancora ripassare le tabelline, cose di questo genere che aiutano. E per questo, per aiutarti, io ti consiglio di frequentare il corso tale di recupero, eccetera. No? Questa è la valutazione descrittiva. E questa scuola sta spegnendo il registro elettronico proprio per diminuire le ansie dei ragazzi e anche per alleggerire i docenti di questi continui sollecitazioni e pressione per sapere, per commentare, eccetera, da parte dei genitori.
Dalla scuola che vorrei all'Atlante di Save the Children. Che cos'è l'Atlante Save the Children, prof?
È un misto, fatto da Save the Children, penso che tutti sappiano che è questa, questa fondazione, questa onlus, che appunto salva, il cui obiettivo è salvare i bambini di tutto il mondo. Tanti di noi danno anche oboli a Save the Children, no? Soprattutto per Natale. Ma l'Atlantic Save the Children è un documento che esce annualmente o quasi su argomenti che riguardano i bambini e riporta sia dati che opinioni e pareri di esperti. Quindi questa volta, il penultimo, l'ultimo che è uscito, è sugli adolescenti, su come usano l'intelligenza artificiale e su se stanno bene o stanno male, cioè i disagi degli adolescenti. Guardate, va veramente, si trova in internet, è preziosissimo, è un consiglio di lettura, soprattutto per chi ha figli adolescenti o per chi si interessa del problema.
Non sono oso dei numeri che l'hanno sconvolta, prof.
Sì, sì, abbastanza, perché il 92% degli adolescenti usa l'intelligenza, la AI, l'intelligenza artificiale. Ma voi direte, ma anche il 92% degli adulti? No, è solo, sono il 42% in più di quanto non li usano gli adulti, il doppio praticamente. In compenso risulta che metà degli adolescenti i libri non ne legge proprio. Vabbè. Poi il guaio è, che mi ha impressionato ancora di più, è che il 42% degli adolescenti dichiara di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per gestire i propri disagi emotivi. Vuol dire che non hanno vicino a loro una persona di riferimento con cui parlare di quanto stanno bene, stanno male, o i loro disagi emotivi.
Confidente,
esatto. Cioè, il 42%, cioè quasi la metà dei nostri ragazzini, e noi non ce ne accorgiamo. Sono, perché? Perché non si fidano dell'adulto, non trovano rispondenza, perché gli adulti ancora non sanno mettersi in ascolto. Cioè, i ragazzi chiedono di essere ascoltati, non di subire prediche. Hanno bisogno di sfogarsi, tra virgolette. Sarà perché gli va male con l'amorosa, sarà perché gli va male con un insegnante, sarà perché, chissà, si sentono brutti o si sentono inferiori agli altri, o perché vengono presi in giro. Disagi emotivi ce ne possono essere tanti. E il fatto che si rivolgano all'intelligenza artificiale per aver consiglio. Cioè, ma dove siamo arrivati? Quindi, gente, è pazzesco.
Lei sta dicendo che il luogo ideale sarebbe invece la scuola.
Sì, forse ancor più della famiglia, perché se mi vergogno un po' a parlare dell'amorosa con mio papà e mia mamma, di sicuro, no? Oppure non posso certo parlare del rapporto con i genitori, ce lo farò dopo che ci ho ragionato insieme con qualcun altro. E quindi a scuola la parte emotiva, la parte affettiva nei confronti di chi puoi parlare con loro, del docente o dell'esperto, non c'è. Quindi alleggerisco questo. Poi a scuola ci sono anche i compagni, che vabbè, potrebbero prendermi in giro, però potrebbero essere nella mia stessa situazione, quindi ci facciamo coraggio assieme, ci scambiamo le esperienze, ovviamente guidati nella discussione, e poi posso trovare anche un amico con cui parlare di queste cose. Quindi la scuola sarebbe proprio il posto ideale, solo che devono esserci gli spazi, la famosa educazione civica, oppure quei progetti di educazione all'affettività, all'emotività, eccetera, che dovrebbero venire fuori. E che...
L'amigdala?
Vabbè. L'amigdala è quel pezzetto di cervello che fa funzionare le emozioni, e che tra l'altro nei ragazzini funziona in maniera diversa che da noi, perché fa sentire le emozioni più forti e più rapidamente. E questo li rende, che noi non riusciamo a capire gli adolescenti perché hanno quegli scatti, e anche non riusciamo a capire perché sono sempre stufi o borbottano, no? è perché quella famosa dopamina, che è quella specie di droga artificiale che noi produciamo quando abbiamo soddisfazione, in loro cala la produzione, forse per bilanciare il fatto che l'amigdala va troppo veloce, non so. Quindi loro cercano qualcosa che sono più stufi, più annoiati perché hanno questa dopamina in poca quantità, ma contemporaneamente la ricercano, e la ricercano in emozioni più forti possibili, e se le cose che desiderano che sono proibite, l'emozione sale ancora di più, quindi recupero la mia dopamina.
Allora io e la prof ci auguriamo di aver stuzzicato la vostra amigdala,
sì,
le vostre
emozioni.
Prof, ci risentiamo la prossima settimana.
Va bene,
d'accordo. Siamo di corsa e in chiusura.
Ok, grazie a chi ci ha ascoltato nonostante la corsa e la chiusura.